Buonasera alle 22.30, le news della notte di Radio Popolare. Decine di migliaia di persone per la pace contro i re del mondo, questo il 25 aprile a Milano, una grande manifestazione condizionata però da una contestata gestione dell'ordine pubblico. La polizia ha permesso alle bandiere di Israele di prendere le prime file, alimentando forti proteste. Corteo spezzato in due, la testa in Duomo, il resto bloccato per diverso tempo. Poi la toppa peggio del buco, la questura fa uscire anche la brigata ebraica, un fatto senza precedenti. E a Roma spari sul 25 aprile, una coppia di iscritti all'AMPI è stata ferita con una pistola ad aria compressa. A colpirli un uomo su uno scooter e con un giubbotto militare. L'aggressione alla fine del corteo. I due non sono gravi, ai nostri microfoni l'AMPI provinciale. Chi parla a sproposito di sicurezza tuteli la liberazione. Donald Trump annulla il viaggio del suo team negoziale atteso in Pakistan. Tempo sprecato, troppa confusione, dice il presidente statunitense, e qualche ora dopo rivela: nel giro di 10 minuti ci hanno proposto un nuovo documento migliore del precedente, ma ancora non basta. Cresce ancora l'incertezza sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, regge per ora la tregua. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, partiamo dalle piazze del 25 aprile. Decine di migliaia di persone per la pace e contro le guerre dei re del mondo, questo il 25 aprile a Milano.
Noi veniamo qua tutti gli anni da quando eravamo bambine, da quando abbiamo ricordo sempre le bandiere della pace, specialmente in questo 2026 che per essere questo millennio è molto arretrato.
Senti, quest'anno per te è uguale, è diverso, è cambiato qualcosa, il referendum, la guerra?
Beh, è ancora più importante essere qua, essere insieme e far vedere che siamo tanti a cui importa qualcosa. Io ho due figli di 5 anni e un anno e ci sono anche loro, perché il 25 aprile è per tutti.
Questo è il secondo anno che vengo a manifestazione e sono molto felice.
Beh, visti i venti di guerra in corso in tutto il mondo, questo 25 aprile assume ancora maggiore importanza. Siamo qua sfruttando quello che è un momento forte di mobilitazione popolare, il no referendum, le mobilitazioni sulla Palestina ci hanno detto che il popolo non è d'accordo con quello che sta facendo questo governo, che però in questo 25 aprile è in piazza e per dire che gli ideali dei partigiani sono ancora vivi e devono lottare.
No kings, no i re, no le tecnocrazie.
La gente si è stufata di vedere continuamente le violazioni dei diritti umani, le guerre, i massacri, e non si può andare avanti così, bisogna fare qualcosa.
Viva l'Italia antifascista!
Anche quest'anno una fiumana di persone ha preso parte per la festa della liberazione, un corteo che però stavolta è stato condizionato da una pessima gestione dell'ordine pubblico. Sentiamo Luigi Ambrosio.
La brigata ebraica espulsa dal corteo del 25 aprile è una cosa che non era mai accaduta e che non avrebbe dovuto succedere. Come è successo? La contestazione di moltissimi manifestanti e la gestione della piazza. La brigata, la cui espressione quest'anno comprendeva i sostenitori iraniani dello Shah, i giovani di Forza Italia, i filo ucraini, naturalmente la brigata stessa, ed era parecchio più numerosa del solito, è stata fatta entrare alla testa dal corteo, dalla via laterale in cui si trovava, prima dei gonfaloni istituzionali, prima dell'AMPI. Non avrebbe dovuto essere lì, e questo è il primo fatto. Le bandiere di Israele poi, che sono state fatte sventolare, ne abbiamo contate 5, nonostante fosse stato chiesto loro di non farlo da parte degli organizzatori, questo è il secondo fatto. Il cordone della polizia ha spinto indietro i contestatori fino a quando si è raggiunta la confluenza con via Senato, alcune centinaia di metri più avanti, e lì si è fermata l'azione della polizia. Lunghissimi minuti in cui i contestatori, qualche gruppo organizzato e molte persone che non avevano riferimenti in piazza, sono aumentati fino ad alcune migliaia di persone. A quel punto le cose si sono complicate. Terzo fatto, l'espressione della brigata è stato a quel punto fatto uscire dopo una lunga trattativa e tra le proteste della brigata stessa, è fatto sciogliere di fronte alla questura, dove una sua delegazione è andata a protestare per la gestione della piazza con il questore, perché la polizia non avrebbe agito subito quando era possibile. Una volta che migliaia di persone hanno infatti bloccato la brigata, non restavano molte alternative. La brigata ebraica a quel punto è stata espulsa dal corteo, l'ultimo fatto, il più evidente, come avete detto voi. La toppa peggio del buco.
Il 25 aprile però, come sentivate, è stato anche delle migliaia di persone che si trovavano molto più indietro nel corteo, un popolo in festa che manifestava contro le guerre, contro i re del mondo e contro il governo del decreto sicurezza, ignaro di quanto accadeva qualche metro più in là. Sentiamo Roberto Maggioni.
Un grande 25 aprile con decine di migliaia di persone a sfilare lentamente, come sempre il 25 aprile milanese, ma oggi più lento del solito per il tappo della contestazione alla brigata ebraica durata 2 ore. Porta Venezia Duomo, uniti alla partenza, sparpagliati nel percorso, con tanti piccoli cortei alternativi che hanno cercato di uscire dal blocco, dalle vie laterali, finendo anche nel quadrilatero della moda, mischiati al popolo del fuorisalone e ai super ricchi dello shopping in Monte Napoleone. È lì che a un certo punto compare un rivolo del corteo, ci sono bandiere palestinesi e dell'Europa e c'è la banda degli ottoni che attacca Bella Ciao. Tutti cantano, gli influencer della moda fanno foto e video, il popolo del 25 aprile parla di pace, contro le guerre, contro i re del mondo, siano Trump, Netanyahu, Putin, ma anche Giorgia Meloni, una fiumana che a pezzi ha raggiunto Piazza Duomo quando i comizi erano già finiti. Come succede spesso il 25 aprile a Milano, i comizi riescono a sentirli in pochi, perché il 25 aprile è enorme e lo è stato anche oggi. E il 25 aprile lo si ricorda per il popolo, per le famiglie con i passeggini, per i giovani, oggi tanti, e con i consegna un paese dove il diritto di manifestare è un po' meno un diritto. Sono loro che hanno portato in piazza la critica forte al decreto sicurezza appena votato dal Parlamento. Sono loro che avranno in eredità le scorie del mondo degli adulti, fatto di guerre, controllo e meno democrazia.
E a Roma oggi c'è stata una grave intimidazione al 25 aprile. Un uomo ha sparato con una pistola ad aria compressa contro due manifestanti, una coppia che aveva appena concluso il corteo. I due non sono gravi. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Avevano il fazzoletto dell'ampia al collo e questo simbolo, quello dell'antifascismo, oggi nell'anniversario della liberazione, ne ha fatto delle vittime. Una coppia, marito e moglie, oggi a Roma, proprio alla conclusione della manifestazione, fino ad allora pacifica, bella e con migliaia e migliaia di persone, è stata colpita da 3 colpi sparati da una pistola ad aria compressa. Uscivano da un bar per riavvicinarsi al parco, il parco Schuster, dove ogni anno il corteo termina con comizi, musica e giochi per i bambini. Sono stati colpiti al collo e a una spalla, fortunatamente in maniera leggera e subito medicati, ma erano sotto shock, così come preoccupatissimi gli organizzatori del corteo, l'ANPI, le associazioni e le migliaia di persone ancora presenti lì vicino. A sparare un uomo a bordo di una moto con un casco integrale e una giacca mimetica. Gli inquirenti potrebbero indagare per lesioni aggravate e affidare le indagini all'antiterrorismo. Non era mai accaduto un evento così grave durante un corteo, una giornata simbolo per la democrazia e l'antifascismo. Ad accogliere le 2 persone ferite e spaventate c'era tra tutte Marina Pierlorenzi, presidente provinciale dell'ANPI a Roma. Sentiamola.
È chiaro che questa cosa avvenuta a due col fazzoletto dell'ANPI, cioè, dimostra una violenza, un'aggressività squadristica. Noi siamo molto preoccupati, indignati, e speriamo che l'indignazione sia anche di tanti e di tante che parlano a sproposito di sicurezza e che non pensano che il 25 aprile sia una festa così bella, meravigliosa, popolare, che vada difesa da tutti quanti gli italiani e le italiane che amano la Costituzione, la Repubblica e l'antifascismo.
Linea allo studio.
Non cerimonie di maniera, ma festeggiamenti spinti dall'amor di patria. Così Sergio Mattarella, in occasione della festa della liberazione. Come di consueto, il presidente della Repubblica è stato all'altare della patria per poi guidare le celebrazioni a San Severino nelle Marche, città che ebbe un ruolo importantissimo durante la Resistenza. Giorgia Meloni, invece, nel suo messaggio ha ricordato quest'anno la sconfitta dell'oppressione fascista che negò libertà e democrazia, per poi fare appello, come suo solito, a un senso di pacificazione nazionale. Il 25 aprile sia un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionale, aveva detto questa mattina la Presidente del Consiglio. Poi in serata Meloni ha cambiato registro, commentando sul suo profilo Facebook quanto accaduto in alcune delle manifestazioni di oggi. Se questi sono quelli che dicono di difendere libertà e democrazia, direi che abbiamo un problema. E passiamo ora alla guerra in Iran. Donald Trump ha annullato il viaggio dei suoi inviati in Pakistan. Tempo sprecato negli spostamenti, troppo lavoro, ha scritto il presidente statunitense sul suo social. Il team americano era atteso a Islamabad nell'ambito del secondo round di negoziati tra Iran e Stati Uniti, che a differenza del primo era stato finora solo indiretto. Oggi la delegazione di Teheran aveva consegnato un primo documento ai mediatori pakistani e c'era attesa sul bilaterale tra Pakistan Pakistan e Stati Uniti. Trump, che ha puntato nuovamente dito contro presunte divisioni interne alla leadership iraniana, ha anche rivelato di aver ricevuto poi un nuovo documento dall'Iran. Era molto meglio del precedente, ma non abbastanza, ha detto ad alcuni giornalisti a Palm Beach. L'annullamento del viaggio non significa comunque la ripresa della guerra con l'Iran, ha specificato il presidente americano, dunque la tregua resta, così come lo stallo nei colloqui. Giuseppe Acconcia insegna storia delle relazioni internazionali alla Statale di Milano.
Quello che sta succedendo è una fase di non accordo, di congelamento, di conflitto congelato, di una guerra asimmetrica, una guerra illegale, non necessaria evidentemente, che ha raggiunto la prima fase, cioè quella che continuando con i bombardamenti non si arriva a nulla. Ora siamo nella fase della prima tregua, del primo cessate il fuoco, del congelamento del conflitto. Secondo alcune fonti, nelle prime giornate di blocco, tra le 26 e le 34 navi iraniane hanno bypassato il blocco degli Stati Uniti, quindi vuol dire che questo blocco che Trump pubblicizza molto non sta riuscendo fino in fondo, e quindi questo dimostra che l'Iran può andare avanti con questa guerra asimmetrica ancora per mesi, e poi ha anche le capacità sia militari della marina, i droni, i missili, per andare avanti anche in un conflitto. Quindi è questo il background che spinge l'Iran a continuare sulla strada della guerra, perché può permetterselo da un punto di vista militare, nonostante le dichiarazioni che fa Trump, che vorrebbe invece un paese completamente distrutto, decapitato. In realtà l'Iran si è dimostrato resiliente, capace, nonostante la guerra asimmetrica, di procedere con una guerra di lungo periodo di logoramento, quindi può andare avanti ancora per mesi.
A Deir el-Balah, a Gaza, si stanno svolgendo le prime elezioni municipali degli ultimi 21 anni in una situazione umanitaria gravissima e nonostante le ripetute violazioni della tregua con Israele. In contemporanea si è votato anche in Cisgiordania. Secondo l'emittente Al Jazeera, nelle prime ore del mattino l'affluenza era piuttosto bassa, ma pare che sia aumentata nel corso della giornata, arrivando a sfiorare anche il 53,44%. I seggi si sono chiusi nel tardo pomeriggio in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, i risultati sono attesi tra stanotte e domani mattina. La proposta di tenere le elezioni lo stesso giorno è arrivata dall'autorità nazionale palestinese ed è stata accolta da Hamas, che ha scelto di non partecipare come partito. Oltre al senso simbolico di unità, qual è il senso politico di queste elezioni? Eric Salerno è giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
Bisogna vedere quanta gente vota in questo pezzettino piccolo della striscia e dobbiamo capire se Hamas permette a questa gente di raggiungere veramente le urne o no. Poi, ammesso che molta gente va a votare, dobbiamo capire dove vanno a finire i voti. Hamas non è incluso nella lista possibile, è considerato un'organizzazione fuori dal movimento palestinese legittimo. Potrebbero vincere teoricamente il partito che era di Arafat, guidato da Abu Mazen, Abbas in Cisgiordania, o potrebbero votare per alcuni partiti più piccoli. Da questo riusciamo a capire se questo voto è stato in qualche modo accettato fin dall'inizio, non lo sappiamo, da quelli di Hamas. È un segnale importante che potrebbe essere quello che è stato chiesto anche da Hamas, da Israele, dalla comunità internazionale, per lasciare il campo in mano a un altro movimento palestinese. È importante anche capire che cosa succede in Cisgiordania, e lì dobbiamo vedere anche dove vanno a finire i voti, se vanno a finire veramente all'OLP, ai gruppi minori, oppure viene boicottato in qualche modo. Le elezioni in quella parte della Palestina non si fanno da anni, perché Abu Mazen sapeva che avrebbe vinto Hamas quasi dappertutto.
Il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, si è autosospeso con decorrenza immediata dal suo ruolo dopo l'indagine partita dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. L'accusa è di aver condizionato negli scorsi campionati alcune scelte arbitrali, esercitando pressioni sul VAR, la squadra arbitrale che durante le partite visiona le situazioni dubbie tramite filmati. Pippo Russo è giornalista e sociologo dello sport.
Ci sarebbe stato un intervento indebito da parte del designatore su almeno una decisione di una squadra VAR sulla partita Udinese-Parma. Ovviamente questo è ciò che sappiamo fin qui, non sappiamo se le carte dell'inchiesta contengano riferimenti su altre partite, si parla anche di un Inter-Verona. Sicuramente c'è questo aspetto che è estremamente delicato sulle condizioni di terzietà della squadra VAR, che sovrintende all'immagine di una partita. vita e che secondo questa versione sarebbe stata inquinata dall'intervento del disegnatore. Al di là di quelle che sono le responsabilità individuali che andranno comunque dimostrate, mette in evidenza che il ricorso alla prova tecnologica non è stato assolutamente la panacea dei mali, non ha assolutamente restituito condizioni di oggettività alla decisione arbitrale, ma anzi paradossalmente ha peggiorato la situazione e dunque una volta di più l'esperimento del VAR sta andando nella direzione della catastrofe.
Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 8.30. Grazie per l'ascolto, un saluto, una buona serata da Chiara Menetti e buon 25 aprile!